Der Präsident!
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herr Ban Ki-moon, herzlich im Europäischen Parlament willkommen heißen.
In the name of humanity and for the sake of future generations, I encourage you to support the speedy ratification of the Paris Agreement.
Today, we can.
Today, the European Union
can take responsibility.
Un mouvement que l'histoire retiendra.
Today, fight climate change.
Stolz darauf sein.
Un progetto al servizio di una vita migliore.
It is as historic as the Universal Declaration of Human Rights.
Die Ziele der Europäischen Union reichen nicht aus. Entscheidend für die Zukunft von Menschen morgen und übermorgen.
Multilateralism is the way forward for the next generations.
We await with interest to see the promises they have made.
Se non attueremo un cambiamento radicale nei prossimi 5 anni.
Fight climate change. Today.
Let us take historic action.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla quinta puntata della seconda stagione di Eurofonica, live sul network delle radio universitarie e studentesche Raduni. A tenervi compagnia oggi io, Rossella, Nicola e Lorenzo, che in poco meno di 60 minuti vi terremo aggiornati su quello di più importante che avviene in Unione Europea. Avete sentito in apertura una breve clip realizzata da Bertrand Vigée, che riassume le parole chiave degli interventi all'interno del Parlamento Europeo in occasione della visita di Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite.
Il segretario si trova a Strasburgo al Parlamento Europeo la settimana scorsa in occasione del voto sull'accordo siglato alla COP21 per la lotta contro il riscaldamento climatico, con una procedura lampo tra l'altro che dovrebbe consentire all'accordo di entrare in vigore già 30 giorni dopo e prima della prossima conferenza sul clima, la COP22, che si aprirà il 7 novembre a Marrakech in Marocco.
Ma cosa prevede l'accordo di Parigi? In poche parole, mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, imponendo ai Paesi membri di investire e finanziare tecnologie verdi e avviando inoltre un meccanismo di rimborsi per i Paesi più vulnerabili da un punto di vista ambientale.
Ma mettiamo da parte per un momento la COP21 e le parole di Ban Ki-moon e entriamo nel vivo della puntata aprendo con un servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio, che ha approfondito la questione del commercio e consumo di droghe all'interno dell'Unione Europea. Sentiamo insieme cosa ha scoperto.
Eurofonica.
Profitto e potere, un leitmotiv che ritorna con forza in Europa a proposito del traffico illegale di droga. Da un lato l'imponente ritorno economico offerto dal mercato, dall'altro il potere delle organizzazioni criminali di controllare ampie zone al posto degli Stati membri. In base alla cifra stimata dal rapporto Europol 2016, con 24 miliardi di euro all'anno spesi per il consumo di droghe illecite, gli europei hanno reso il traffico di stupefacenti uno dei più fiorenti mercati criminali d'Europa. Stando ai dati più recenti della Commissione di Europol, è la cannabis a mantenere il primato nel mercato della droga europeo, con il 38% del consumo. A seguire, l'eroina con il 28% e la cocaina con il 24%. Dati preoccupanti, soprattutto se rapportati all'età dei consumatori. Degli 88 milioni di adulti europei che fanno uso di stupefacenti, infatti, quasi 17 milioni sono ragazzi di età compresa fra i 16 e i 25 anni. Quanto alle cause dell'espansione del mercato della droga, c'è sicuramente anche la grave instabilità delle regioni vicine all'Unione, di natura tanto politica quanto economica. Profitto e potere, un binomio inscindibile dunque. Ma come riescono le organizzazioni criminali a far entrare e circolare illegalmente le droghe nell'Unione? Secondo la relazione 2016 della Commissione europea, le sostanze vengono trasportate prevalentemente per mezzo dei canali tradizionali, cioè principalmente container marittimi e yacht privati. È anche molto sfruttato il contrabbando tramite corrieri aerei su voli commerciali e servizi postali. Ma a causa della diversificazione sempre più crescente dell'offerta di droga ad opera dei gruppi criminali, i canali di ingresso negli Stati membri si sono moltiplicati, a cominciare dai mercati sul web, dai software di anonimati e dalle criptovalute. Il Deep Web è infatti un sistema molto sofisticato di sottoreti non raggiungibili dai comuni motori di ricerca. L'assenza di confini nazionali definiti, l'impossibilità di essere tracciati e di conseguenza di essere perseguiti penalmente fanno del Deep Web lo strumento moderno più utilizzato per il pagamento illegale di droga online. Altro fattore determinante è la partecipazione ad altre forme di criminalità, quali ad esempio il terrorismo, che facilitano la circolazione delle droghe nei territori europei. Non a caso, una delle fonti di finanziamento fondamentale dell'ISIS è appunto il traffico di droga. I terroristi, infatti, fanno solitamente uso di una particolare sostanza, la Captagon, prima di portare a termine gli attentati. Detta anche pillola della ferocia, potrebbe essere stata utilizzata dagli attentatori anche per i recenti attacchi terroristici di Parigi e Bruxelles. A fronte un cambiamento anche il settore della produzione degli stupefacenti, che ultimamente si concentra nel Caucaso meridionale, soprattutto in Armenia, Azerbaigian e Georgia. Nonostante sia stata confermata dall'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, anche l'esistenza di laboratori in Spagna e Repubblica Ceca utilizzati per trasformare la morfina in eroina. Europol continua a sollecitare gli Stati membri sulla necessità di monitorare quanto più possibile i mercati illeciti interni della droga. Il piano d'azione, valido dal 2013 al 2016, invita le nazioni ad impiegare efficientemente il proprio sistema di giustizia penale e a garantire una valida strategia di contrasto da parte dell'intelligence. Occorre soprattutto rafforzare la politica di estradizione e quindi optare per una politica uniforme per quanto riguarda le pene sottoposte ai grandi criminali legati al traffico illegale. Il mercato della droga vede attualmente sul podio del consumo il Regno Unito, in particolar modo Londra, probabilmente a causa dell'elevato tasso di popolazione, il più alto tra quelle delle altre città d'Europa. Al secondo posto troviamo la Francia e al terzo l'Italia, a pari merito con la Danimarca. L'incidenza delle droghe sui territori europei è talmente alta che nel 2014 tutti i paesi dell'Unione hanno inserito nel calcolo del PIL anche il traffico di stupefacenti, per rendere qui comparabili quanto più possibile tra loro le economie dei vari Stati membri. Ma non sono solo le droghe tradizionali a preoccupare l'Unione. L'ennesimo e più recente prodotto sul mercato si chiama Spice. Detto anche Black Mamba, si tratta di un miscuglio di erbe e sostanze chimiche dagli effetti simili a quelli prodotti dall'eroina. Ipertensione, psicosi e allucinazioni. Talmente devastante che la Commissione europea ha già registrato 28 morti e 25 intossicazioni, causate proprio dalla Spice. L'effetto domino della difficoltà di gestire il traffico illecito di droghe porta inevitabilmente a un incremento del traffico dei migranti e all'accrescimento degli attacchi terroristici. Come ha anche sostenuto Rob Wainwright, direttore di Europol, il tipico profilo del terrorista è collegato a criminali con precedenti di traffico di stupefacenti e le dure condizioni di vita nelle carceri europee ne favorirebbe la diffusione. La sola soluzione in vista al momento pare essere una solida cooperazione transfrontaliera adeguata a sostenere la forza di un mercato in così rapida e costante evoluzione. L'obiettivo è quello di indirizzare il potere dei governi alla sopraffazione della minaccia del traffico di stupefacenti e incanalare il profitto verso aree di cui gli Stati membri possano usufruire, quali ad esempio il lavoro e la gestione del problema migranti, per far sì che profitto e potere un giorno possano diventare parole d'ordine per lo sviluppo e il progresso e non più portavoce di una striscia bianca. Elvira Fratto, Yungiwe Bredio, Catanzaro.
Mentre scoprivamo il sesso, ignari di ciò che sarebbe poi successo dopo la maturità. Eccoci che attraversiamo i girasoli.
Baustelle con le rane, per dirle all'inglese frogs, oppure anche da non confondere con toads, che invece sono i rospi. Perché vi sto dicendo questo? Perché stiamo per parlare di Brexit.
Nel prossimo focus realizzato da Francesco Caffarelli di Radio 2 cercheremo di capire in cosa consiste l'operazione Brexit, non solo da un punto di vista procedurale, ma anche di meccanismi politico-istituzionali e di rapporti tra le istituzioni che si troveranno a dover gestire la transizione.
Euro Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Lo scorso 23 giugno il Regno Unito ha votato l'uscita dall'Unione Europea. Le conseguenze del voto però sono ancora lontane dal manifestarsi completamente. Se il voto è stato semplice, infatti,
non lo
sarà
affatto
il procedimento con cui la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea. In particolare è fondamentale capire chi avrà la responsabilità di gestire una transizione tanto complicata quanto importante per la salvaguardia dell'interesse dei cittadini europei. Partendo dalle norme, quindi, secondo l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, sta al Regno Unito dare il via al processo di uscita dall'Unione Europea e i negoziati si potranno prolungare al massimo per 2 anni, quindi dureranno 2 anni e si potranno avere 2 anni di bonus, chiamiamoli così, se tutti gli stati membri rimanenti, quindi non conta la volontà del Regno Unito, saranno d'accordo. Queste trattative riguarderanno da un lato le modalità concrete di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il che già di per sé è un processo complicatissimo, e dall'altro le regole su cui si baseranno le future relazioni. Il nuovo primo ministro britannico, Theresa May, ha recentemente annunciato che il governo attiverà l'articolo 50 entro la fine di marzo 2017. Questo lasso di tempo, che se ci pensate è quasi un anno a partire dalla data del referendum, cioè il 23 giugno scorso, servirà al Regno Unito per preparare una strategia adeguata, ma anche all'Unione Europea, per organizzare la task force che si occuperà delle trattative. Già solo quest'ultimo aspetto crea molti problemi. L'organizzazione istituzionale dell'Unione, come sappiamo, non è un modello di semplicità, per dirla con un eufemismo, e sulla base delle norme dei trattati fondamentali dell'Unione Europea a cui riferirsi per la Brexit non si può ricostruire uno schema sicuro e certo di come il team di negoziatori dell'Unione Europea sarà composto, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento delle diverse istituzioni. Si può però affermare che a gestire i negoziati saranno le 4 istituzioni principali dell'Unione Europea: il Consiglio Europeo, che riunisce i capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione Europea; il Consiglio dell'Unione Europea, che riunisce i ministri, anch'essi in rappresentanza dei vari Stati membri; la Commissione Europea e il Parlamento Europeo. Come normalmente accade in tutte le organizzazioni politiche, ogni istituzione che le compone cerca di influenzare il più possibile l'esito dei negoziati, cerca di avere più potere possibile. Allo stesso tempo però è cruciale che le varie istituzioni dell'Unione Europea formino una task force snella e con compiti e ruoli ben definiti, questo per evitare conflitti interistituzionali prima e durante i negoziati e quindi avere l'interesse comune dei cittadini europei come obiettivo prioritario. I due principali contendenti comunque di questa lotta interna saranno il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea. Il primo rappresenta la parte politica dell'Unione, riunendo al suo interno, come ho detto, i rappresentanti di ciascuno Stato membro, mentre la seconda può vantare una supremazia di tipo tecnico e quindi una maggiore indipendenza rispetto ai singoli interessi nazionali. In ogni caso, proprio nella capacità di coordinamento di queste due istituzioni risiederà la maggiore o minore solidità delle posizioni dell'Unione nelle trattative con il Regno Unito. La compattezza dell'Unione in queste trattative si baserà sulla capacità della Commissione e del Consiglio di collaborare tra loro, quindi, per raggiungere l'obiettivo comune. Alcune analisi, come quella fatta dall'Institute of Government, un'istituzione indipendente inglese, affermano che in base alle regole dei trattati e all'esperienza dei precedenti negoziati intrapresi dall'Unione Europea con stati terzi, si può affermare che il Consiglio dell'Unione Europea specificherà le linee guida politiche, per poi eseguirle assieme alla Commissione, che si occuperà della conduzione tecnica e quotidiana delle trattative con il Regno Unito, per ogni materia considerata e implicata dalla Brexit, quindi quasi tutte, ma in primis l'accesso al mercato unico europeo per gli operatori economici britannici e anche la libertà di movimento dei cittadini europei nel Regno Unito, che sono i due temi un po' di cui si parla maggiormente in questi mesi. E per quanto riguarda il Parlamento Europeo, L'Aula di Strasburgo ha votato una mozione a favore della preminenza della Commissione Europea nel team che condurrà i negoziati e ha poi nominato il suo negoziatore capo. Sarà Guy Verhofstadt, che è il leader del Partito Liberale Europeo, nel Parlamento Europeo ovviamente. Questa nomina rientra pienamente nella logica delle cose, in quanto, stando ai trattati, il Parlamento dovrà approvare l'accordo finale, ma non avrà concreti poteri di veto nel corso dei negoziati, se non quelli previsti dall'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è il secondo trattato fondativo appunto dell'Unione, che sancisce come il Parlamento debba essere tenuto informato su tutte le evoluzioni che emergeranno dai negoziati. Quindi un ruolo quasi solo da osservatore, si potrebbe dire, e si può comprendere quindi la scelta di Verhofstadt, che è l'europarlamentare che gode di maggiore visibilità e carisma. Sarà lui a dover coinvolgere l'opinione pubblica europea durante i negoziati, esercitando quindi una costante pressione su Consiglio e Commissione per evitare di dover porre il Parlamento europeo alla fine dei negoziati di fronte a una scelta difficile: approvare un accordo insoddisfacente oppure respingerlo dopo negoziati che saranno sicuramente estenuanti e quindi causare una fortissima instabilità e incertezza politica a livello anche internazionale. Il processo che porterà all'uscita del Regno Unito quindi si annuncia tortuoso e pieno di difficoltà, come abbiamo visto anche solo a partire dai preparativi, che sono importantissimi. Ottenere un team di negoziatori capace di perseguire una strategia unitaria per l'Unione Europea è già una sfida. Dalla solidità della posizione appunto dell'UE, intesa sia come insieme delle istituzioni che la compongono, sia come insieme degli stati che ne fanno parte, dipendono le chance per un accordo finale che rispetti il pieno interesse dei cittadini europei. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica, il format condiviso in onda sulle radio del network Raduni, e questi erano gli Amor Fu con La stagione del cannibale.
Noi continuiamo a parlare di Brexit, che è un po' il leitmotiv di questi ultimi giorni, e ci ascoltiamo a questo proposito il prossimo servizio realizzato da Alice Masoni di UE Radio Siena. Adesso però si trova a Bruxelles, insieme ai contributi realizzati per lei da Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio e Francesco Caffarelli, sempre di Radio Bue.
Eurofonica.
Shame on you. Bastano tre parole per riassumere la proposta presentata da Amber Rudd, ministro dell'interno UK, e rivolta alle aziende inglesi che assumono dipendenti non britannici. La Rudd, che da ministro per l'energia e i cambiamenti climatici si era opposta alla Brexit, preoccupata degli ingenti costi energetici che avrebbe comportato, la settimana scorsa ha avanzato una proposta che ha lasciato di stucco gran parte dell'opinione pubblica del paese. Quella di chiedere alle imprese inglesi di rivelare il numero dei dipendenti stranieri che lavorano per loro. Il risultato finale si sarebbe facilmente tradotto in una sorta di elenco a due colonne: la colonna dei buoni, in cui dovevano finire le imprese che nelle assunzioni prediligono i cittadini made in UK, e la colonna dei cattivi, che avrebbe esposto al pubblico ludibrio tutti coloro che assumono un numero considerato eccessivo di dipendenti stranieri. Ma quali motivazioni hanno spinto la Rudd a prendere in considerazione un provvedimento tanto estremo? Secondo le sue dichiarazioni, le imprese UK stanno sfuggendo alle loro responsabilità non formando un numero sufficiente di lavoratori britannici. Stando alle sue parole, infatti, l'attuale sistema di reclutamento non sarebbe sufficiente a garantire ai cittadini britannici di accedere al mondo del lavoro in modo semplice e veloce. L'obiettivo del ministro dell'interno inglese era infatti quello di aumentare l'occupazione dei propri cittadini, nonostante la Gran Bretagna registri un tasso di disoccupazione inferiore al 5%, tra i più bassi in Europa. Fin qui non ci sarebbe niente di male. Quale ministro non perseguirebbe delle politiche che mirano a garantire un impiego al maggior numero possibile dei propri cittadini? Appariva però più controverso ed eticamente discutibile, se vogliamo usare un eufemismo, il percorso che si sarebbe intrapreso seguendo la proposta della Rudd, che avrebbe rischiato seriamente di penalizzare quei lavoratori che, seppur in possesso di tutti i requisiti richiesti, potevano essere scartati perché stranieri. E questo anche in settori altamente strategici come l'high-tech, che ha potuto raggiungere elevati livelli di competitività a livello internazionale proprio grazie all'apporto fondamentale di lavoratori con competenze specifiche più difficili da trovare in madrepatria. Vi chiederete perché fino a questo momento abbiamo parlato al passato e al condizionale. Semplice, perché la proposta è stata ritirata, o meglio, modificata e resa più presentabile. La sottosegretaria all'istruzione Justine Greening ha infatti annunciato che le informazioni richieste alle imprese non dovranno essere pubblicate, ma verranno utilizzate dal governo stesso per capire in quali settori si ricorre maggiormente a forza lavoro straniera perché la presenza dei lavoratori inglesi risulta assente o comunque non sufficiente. Il risultato della proposta rivista in chiave politically correct potrà probabilmente essere lo stesso di quello prefissato dalla Rudd, ovvero individuare i settori con maggior presenza di lavoratori stranieri e intervenire in modo tale da aumentare l'assunzione di quelli britannici. Come era possibile immaginare, le probabilità che la Brexit penalizzi all'atto pratico tutti coloro che hanno scelto la Gran Bretagna come paese per costruirsi un futuro sembrano diventare ogni giorno più numerose e più realistiche. Se prima il regno di Sua Maestà poteva rappresentare una buona soluzione per tutti coloro in cerca di un posto di lavoro a tutti i livelli, anche parlando di alta specializzazione, e fornire ottime opportunità per un avanzamento di carriera difficilmente ottenibile altrove, i tempi, come cantano i ministri, si stanno facendo sempre più bui. Ma qual è l'aria che si respira a Londra? Sabrina Fasanella se l'è fatta raccontare da Antonio, 36 anni, Human Resources Supervisor all'interno di una nota azienda britannica.
Io sono venuto a lavorare a Londra nel 2013, quindi all'inizio del 2013, quindi era ancora insomma molto lontano il discorso referendum. Non so nemmeno se il Premier David Cameron già ne avesse parlato, però mi ricordo sicuramente che per me iniziare a lavorare non era stato assolutamente un problema. Sono stato assunto come un qualsiasi altro lavoratore inglese, quindi non c'era stato alcun discorso di nazionalità. Comunque io lavoro in un ambiente molto internazionale, quindi il discorso Brexit tocca tantissimi dei miei colleghi proprio direttamente, quindi ovviamente c'è adesso un senso di incertezza, non si sa cosa avverrà di preciso, però sia nel pre-referendum che subito dopo, quando appunto è passata la Brexit, non è cambiato nulla di concreto, ma è ovviamente cambiato un pochino la sensazione di sicurezza del lavoro poi futuro, perché se adesso comunque abbiamo un lavoro, abbiamo il diritto di vivere qui, non si sa bene quali saranno i termini appunto della separazione dall'Unione Europea. Subito dopo il Brexit alcuni miei colleghi sono venuti a dirmi: oh, quanto mi dispiace, come siamo imbarazzati perché l'Inghilterra ha fatto questa decisione. Hanno iniziato a dire: oh, please don't leave us, non te ne andate. Ho detto: siete voi che mi cacciate. E ovviamente non è quello il discorso, però triste vedere come hanno creato questo discorso referendum Brexit. Ha veramente rovinato un po' quell'atmosfera. Io ho visto proprio cambiare l'atteggiamento di alcune persone, no? Nel vedere c'è un po' più di insicurezza anche da parte di vista proprio dal punto di vista di europei che vivono qui. Adesso non siamo più bene accetti, adesso ci cacceranno, adesso questo, adesso quell'altro, quindi ha creato questo senso di poca tranquillità.
come giudicare le politiche perseguite dal Regno Unito in questo momento? Ragionando in modo obiettivo, queste vanno tutte in direzione di ciò che si vuole ottenere dalla Brexit, l'indipendenza dall'Unione Europea, considerata da Theresa May e compagni più come un fardello che come un'opportunità da sfruttare. Se le modalità utilizzate possano essere considerate accettabili e se ragionando in termini di politica economica possano funzionare, è tutto da vedere. Francesco Caffarelli ha fatto qualche domanda in merito al professor Gianluca Toschi, docente di economia e integrazione all'Università degli Studi di Padova.
Abbiamo visto come la RUD ha ventilato l'ipotesi di sottoporre le aziende a un test più stringente di quello attuale per appunto l'assunzione di lavoratori stranieri e a richiedergli della documentazione che provi il fatto che abbiano comunque provato a dare precedenza a lavoratori inglesi per posti vacanti. Se non è protezionismo, sicuramente può essere definito una politica di chiusura verso l'esterno in termini di politiche del lavoro?
Questo assolutamente sì, questo certamente. Devo dire, sono norme che in qualche modo in altri paesi con intensità diverse vengono utilizzate. Rimango sempre un po' scettico rispetto alla possibilità di utilizzo di questo in termini pratici, cioè capire quanto sia una fondamentalmente una manovra di tipo politico legato ad un annuncio e poi effettivamente quanto da questo derivino delle applicazioni pratiche rispetto a questi principi enunciati la settimana scorsa.
Certo, quindi il dubbio potrebbe essere che questa proposta, più che favorire concretamente l'assunzione di lavoratori britannici, possa essere più bollata, diciamo, come propagandistica?
Ho l'impressione di sì, e vedendo anche il retromarcia, insomma, degli ultimi giorni, quindi che ha in qualche modo riportato queste dichiarazioni a un alveo un po' più, diciamo, moderato ad altri esponenti del governo, mi fanno pensare che appunto queste dichiarazioni rispondano più a esigenze di carattere politico e se vogliamo anche di propaganda.
Per quanto riguarda l'Unione Europea e i suoi stati membri, queste politiche di questo tipo, comunque una chiusura da parte del Regno Unito, potrebbero dargli la possibilità di approfittarne in qualche modo?
Allora, se consideriamo che le economie, diciamo, che riescono a crescere di più sono quelle che maggiormente riescono ad attirare le competenze migliori, beh, questo in qualche modo, se dovessero davvero chiudere le frontiere in una maniera così drastica come è stata annunciata, cosa che peraltro, come dicevo, io rimango abbastanza scettico rispetto a questo, beh, le altre città in Europa potrebbero in qualche modo beneficiarne, diventando dei poli di attrazione rispetto a questo tipo di competenze pregiate, assolutamente pregiate nell'economia della conoscenza moderna.
Per chiudere volevo chiederle, può essere che di fatto il Regno Unito si possa trovare a dover discutere le proposte del suo Ministero degli Interni, se continuerà a sostenerle, già in sede di negoziato Brexit?
Ma questo vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni. È vero che in ambito della trattativa che impegnerà per i prossimi probabilmente anni il Regno Unito e l'Unione Europea, ci saranno tentativi, immagino, da entrambe le parti per far pesare ma appunto proprio peso, la propria importanza nell'ambito della trattativa, e questo potrebbe essere un tentativo di questo tipo. Credo che sarà difficile per il Regno Unito riuscire uscire dall'Unione Europea senza i benefici del mercato comune e quindi in quell'ipotesi che qualcuno ha definito appunto di hard Brexit. Credo che le trattative saranno lunghe, saranno anche molto spinose, non solo per questioni tattiche, ma anche perché il livello di integrazione che questi paesi hanno avuto in tanti anni di cooperazione nell'ambito dell'Unione Europea sono davvero importanti.
La parola chiave dei prossimi mesi sarà quindi hard Brexit. Soltanto il tempo potrà dirlo. Per il momento però, tra proposte avanzate e poi ritirate, un esecutivo che ci appare sempre più confuso, sembra davvero che la tipica nebbia londinese non sia soltanto nell'aria, ma anche nella testa di Theresa May e dei suoi ministri. Alice Mazzoni, per Eurofonica, da Bruxelles.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E ora parliamo di spazio, dei progetti europei che finanziano missioni scientifiche che ci permetteranno di comprendere i misteri ancora irrisolti dell'universo. E lo facciamo con il servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di Euradio Siena.
Euro.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Il 30 settembre scorso la sonda Rosetta si è finalmente posata sulla cometa 67b, portando a compimento con successo una missione iniziata nel lontano marzo 2004. Dopo essersi depositata sul lobo più piccolo della cometa, Rosetta si è spenta, interrompendo definitivamente le comunicazioni con la Terra. La sonda ha seguito e monitorato per ben 12 anni la cometa 67b, permettendo agli scienziati di scoprire nuove e preziose informazioni sull'origine di questi corpi celesti e sulla relazione tra la loro composizione e la materia interstellare. L'Agenzia Spaziale Italiana ha fornito un contributo decisivo, realizzandolo strumenti tecnici importantissimi per lo studio e la raccolta dei dati scientifici. Nel suo complesso, la missione è stata sviluppata e portata avanti nel quadro del programma spaziale Horizon 2000 dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con il sostegno dell'Unione Europea. L'Agenzia Spaziale Europea è un'organizzazione indipendente fondata nel 1975 con l'obiettivo di coordinare l'attività e i progetti di ricerca spaziale di 22 paesi europei, che ogni anno contribuiscono finanziariamente con una quota. Per l'anno 2016, tra i principali paesi finanziatori c'è stata proprio l'Italia, che ha aumentato la sua quota annua stanziando ben 512 milioni di euro. Nel 2003 l'Unione Europea ha sottoscritto un accordo quadro con l'ESA, sancendo così il proprio impegno a finanziare parte dei progetti futuri dell'Agenzia, un impegno ribadito ufficialmente anche nel Trattato di Lisbona, in cui la politica spaziale è stata posta volutamente al centro di un programma di sviluppo scientifico e industriale. Per portare avanti questo obiettivo, la Commissione Europea finanzia attualmente circa un quarto del bilancio dell'ESA, un bilancio complessivamente sostanzioso, anche se inferiore rispetto a quello della NASA, tre volte più cospicuo. Numerosi sono i progetti spaziali che prevedono il finanziamento dell'Unione Europea e la cooperazione tecnica dell'ESA, realizzati anche grazie al contributo di organizzazioni extraeuropee. Tra questi, la missione ExoMars, realizzata in partnership con le agenzie spaziali russa e italiana. La missione, la cui data d'inizio è stata fissata per il prossimo 16 ottobre, prevede l'invio di alcune sonde su Marte. Per il 2018 è atteso invece l'invio di un rover, ossia un veicolo che trasporterà un trapano, prodotto in Italia, in grado di forare il pianeta rosso fino a 2 metri di profondità. Tra i progetti più importanti finanziati dalla Commissione Europea, ricordiamo il programma Galileo, nato per realizzare un sistema globale di posizionamento più preciso del sistema GPS, e il programma di osservazione terrestre Copernico. Al fine di incentivare la conoscenza scientifica e sollecitare l'interesse di giovani e giovanissimi per lo spazio, l'Unione Europea ha inoltre dato vita al progetto Space Awareness, coordinato in Olanda, con il coinvolgimento di 26 paesi di Europa e Africa. Siti web, workshop, formazione degli insegnanti e strategie didattiche sono solo alcuni degli strumenti messi a punto nel progetto per favorire l'avvicinamento dei ragazzi alla scienza spaziale. Tutti i progetti finora citati fanno parte del vasto programma Horizon 2020, sviluppato dall'Unione Europea per incentivare la ricerca scientifica e l'innovazione, mediante lo stanziamento di circa 80 bilioni di euro dal 2014 al 2020. Di tutto questo denaro, 12 miliardi sono riservati alla sola ricerca spaziale, con il fine di realizzare un unico comune obiettivo: quello di rendere l'Europa competitiva in un settore che è stato finora appannaggio di due soli colossi, gli Stati Uniti e la Russia. Giuliana Ricozzi, Uredio Siena, per Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna, nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie, Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Ingegnere aerospaziale che stai nei cieli, dacci oggi le nostre linee internet, vite brevi e password indimenticabili. padre nostro dei satelliti e di tutti i dibattiti. Non c'è niente che mi interessi di meno dell'opinione degli altri. Santa Maria dei telegiornali in streaming, dei fiumi sacri di informazioni, hai visto, gli infelici possono essere pericolosi. Nostra Signora dei naufragi e dei momenti irripetibili e degli schermi accesi che colorano di azzurro gli interni degli appartamenti. Sia fatta la tua volontà.
Padre nostro di satelliti, piuttosto a tema questa canzone delle luci della centrale elettrica su Eurofonica, il format raduni che indaga aspetti inesplorati dell'Unione Europea.
Avete mai pensato che tra gli effetti di una possibile Brexit ci sarà anche la necessità di ricollocare le sedi e gli uffici di tutte quelle agenzie e altre organizzazioni europee che hanno sede a Londra?
Sì, pensate ad esempio all'Agenzia Europea per i Medicinali, in inglese European Medicine Agency, detta anche EMA, con sede a Londra. È l'agenzia comunitaria dell'Unione Europea per la valutazione dei medicinali. Il suo compito principale quindi è tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute degli animali mediante la valutazione e il controllo dei medicinali, sia quelli per uso umano che per quelli per uso veterinario. Ad approfondire la questione, il servizio di Alberto Molteni da Milano.
Eurofonica. Se la Brexit affossa la borsa di Milano, il capoluogo lombardo non sta certo a guardare e prepara un contrattacco. Al termine di una riunione sul post-Brexit a Palazzo Lombardia, Milano si è ufficialmente candidata per ospitare l'EMA, l'European Emergency Agency, l'Agenzia Europea per il Farmaco, che ha attuale sede a Londra. Presenti ed uniti nell'avanzare la proposta il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, il rettore dell'Università degli Studi di Milano Gianluca Vago e Diana Bracco, imprenditrice dell'industria del farmaco. Il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, Luca Pani, commenta così la candidatura avanzata ufficialmente dalla città. Una grande operazione dal punto di vista culturale e scientifico, che avrebbe anche significativi ritorni economici per il nostro paese in relazione all'indotto che determinerebbe. Il settore farmaceutico rappresenta infatti il 10% del PIL nazionale e, come ha ricordato Bracco, a capo dell'omonimo gruppo, è stato strategico e non può essere trascurato. Il presidente della regione, Roberto Maroni, ha dichiarato: partiamo subito anche se i tempi non saranno brevi, precisando che la trattativa è affidata al governo, previa la disposizione di un dossier sulla candidatura. In rappresentanza dell'esecutivo nazionale, il ministro Martina ha affermato che il governo c'è e ci sono tutte le condizioni perché si recepisca fino in fondo la proposta che questa città può fare. Le ricadute positive sul territorio italiano non sarebbero secondarie. Come dichiara Pani, infatti, l'EMA ha 1000 dipendenti, attrae 56.000 presenze l'anno, paga 65.000 pernottamenti in albergo e 60.000 voli aerei annualmente. Il paese ospitante l'EMA, inoltre, attrae al contempo nuove sedi di aziende farmaceutiche per la gestione delle negoziazioni. Purtroppo però la strada si preannuncia lunga e tortuosa. Il primo step è la firma dell'articolo 50 da parte della Gran Bretagna per rendere esecutiva la Brexit. Questo renderebbe necessaria una nuova sede per l'EMA. La candidatura va presentata ufficialmente dal governo italiano alla Commissione europea, la quale deve poi indicare parametri e obiettivi. Pani ipotizza che dall'ufficializzazione della Brexit si dovrebbero avere 2 anni di tempo per gli accordi e i trattati, quindi entro il 2019 i paesi candidati dovranno dimostrarsi in grado di accogliere l'Agenzia Europea del Farmaco. Una grande occasione per l'Italia si profila dunque all'orizzonte. Indotto, prestigio, possibilità di sviluppo, occasioni di crescita si contrappongono ad un percorso che necessita di un grande coordinamento tra città, Stato e Regione, oltre ad un'indubbia volontà da parte di tutti di portare a termine un progetto che nasconde senz'altro difficoltà burocratiche. Il preludio è buono, aspettiamo il primo atto. Alberto Molteni, Eurofonica, Milano.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
We'll be right back.
davvero cosa ne pensava Sergio della possibilità per Milano di ospitare la sede dell'AMA. Dovremmo chiederlo direttamente a Bugo, ma noi intanto torniamo live sulle radio del circuito Raduni per la parte quasi finale di Eurofonica. Mancano oramai 20 minuti.
Caterina Moser di Fuori Aula Network ha realizzato un'esclusiva intervista al ministro del lavoro Giuliano Poletti in occasione della sua visita a Novara al conservatorio Cantelli per l'incontro pubblico verso un reddito di inclusione sociale, l'avvio di un piano contro la povertà. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni a proposito di garanzia giovani.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Caterina Moser con Giuliano Poletti, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Intanto grazie di essere qui con noi. Notizia recente, insomma, del mese scorso, che c'è stato un rifinanziamento di Garanzia Giovani, dimostrazione che è un progetto che funziona, ma ci sono ancora tante lamentele da parte di giovani ragazzi che hanno trovato ritardi nei pagamenti o pagamenti che non arrivano. Come giustifica questi ritardi?
Ma intanto vorrei dire che la scelta della Commissione europea di decidere il rifinanziamento noi la consideriamo un'ottima risposta, perché dimostra che il progetto ha un suo valore. Siamo anche altrettanto soddisfatti del fatto che nel nostro paese più di 1 milione di giovani si sono registrati e l'ultima settimana ne abbiamo avuti altri 10.000. Quindi un programma che consente a 10.000 giovani tutte le settimane di entrare in un percorso, io credo sia un buon programma. Poi abbiamo dei problemi che sono, come posso dire, diversi l'uno dall'altro, perché essendo un progetto europeo ha bisogno di essere costruito anche dal punto di vista della rendicontazione secondo le regole europee. Questo a volte ci complica un po' la vita, perché ad esempio basta sbagliare l'indicazione di un IBAN rispetto ad una banca e il pagamento non si fa, quindi bisogna, come dire, a volte ci sono anche questioni banali che sono piccoli inciampi che però producono effetti dannosi, perché le persone legittimamente si aspettano il pagamento. Noi stiamo lavorando con molta intensità nei confronti in particolare di quelle regioni dove questa situazione si è verificata con più, diciamo così, assiduità, e quindi evidentemente ci sono meccanismi che non funzionano tanto bene. I risultati che vediamo ci dicono che c'è un miglioramento sostanziale nel funzionamento, ma fino a che ci sarà un caso di mancato pagamento noi non saremo soddisfatti, quindi continueremo a lavorare per migliorare le performance del progetto.
Altra notizia recente è che è stata approvata il decreto legislativo correttivo del Jobs Act con la nuova tracciabilità del voucher. Che cosa cambierà concretamente?
Cambierà che un datore di lavoro che utilizza un voucher, prima di utilizzarlo, almeno 60 minuti prima, deve fare una comunicazione via SMS, via mail o comunque una comunicazione al servizio dei nostri ispettori del lavoro, in modo tale che quando ci fosse una ispezione, l'ispettore sa che quella persona è lì a lavorare. Se la comunicazione non è avvenuta, è come se quel lavoratore fosse un lavoratore in nero, quindi avrà tutte le sanzioni per aver fatto lavorare una persona non in regola. Noi pensiamo che questo elemento di tracciabilità debba, insomma, risolvere il problema di qualcuno che ha fatto il furbo, che ha usato strumentalmente i voucher per fare cose che non sono legali. Se questo accadrà, benissimo. Qualora i risultati non ci dovessero convincere, perché continuano ad esserci situazioni di illegalità, noi non avremo difficoltà a rimettere mano a questa cosa e affrontare in modo più drastico il problema.
Quindi secondo lei l'uso dello strumento del voucher attualmente in Italia è un uso corretto? O è un uso...
No, non è un uso corretto. Ci sono da una parte usi corretti, peraltro ad esempio abbiamo verificato che le prime tre categorie di utilizzatori dei voucher sono lavoratori a tempo indeterminato, quindi queste persone legittimamente usano un voucher per fare magari un'ora in più di lavoro, ma non hanno smontato il loro lavoro, sono pensionati e la legge lo prevede, sono persone in cassa integrazione o in mobilità, quindi con sussidi, e la legge lo prevede. Quindi noi abbiamo una grande quantità di attività che sono pienamente legittime, poi abbiamo qualche furbo, forse troppi, che va, come posso dire, messo in fila, per cui con la tracciabilità noi siamo convinti di avere ridotto drasticamente lo spazio per quelli che fanno i furbi. Poi adesso vedremo gli esiti e, fatta la verifica, se funziona bene, se non funziona ci rimettiamo le mani.
E si lavora.
Certamente.
Grazie.
Grazie a lei.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma congiunto con le radio universitarie Domin e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore con dei video virali o dei post svergognati. Da 7000 mi piace, io e te sponsorizzati, venduti a decine di migliaia di euro ai brand. Tu immagina i bond di questo nostro grande amore, in base al tuo tasso di interesse per me, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non la luna di neve, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Senza banche centrali, senza WTO, dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, prendendo l'ispirazione da questo nostro grande amore, per un libro, una serie oppure un film commerciale. In 402 sale la vicina.
E avete ascoltato i Cani con questo nostro grande amore. Noi ritorniamo live sul network delle radio Raduni con gli ultimi minuti. Siamo poi gli sgoccioli di questa puntata di Eurofonica, che vogliamo dedicare ad una tematica che a noi radio universitari e studentesche sta particolarmente a cuore. Si tratta dell'industria musicale europea tra finanziamenti e pirateria.
Per Eurofonica ha approfondito la questione Beatrice Dusi di Fuori Aula Network Verona.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Chi non ha mai scaricato la musica da YouTube con un semplice programma di conversione? Senza spendere soldi e con una connessione internet decente si può ascoltare la musica che più ci piace. Una rivoluzione comoda sì, ma che non piace sicuramente agli artisti, ai produttori, ai venditori dell'industria musicale. Per fortuna, a tutelarli c'è l'Osservatorio Europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Dal 2009 sostiene la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale cercando di combattere le tante violazioni in Europa. Non è certo la canzone che si scarica ogni tanto a mandare in rovina l'industria musicale, ma la sua diffusione di cui noi tutti siamo responsabili in qualche modo. A tal proposito è stato fatto uno studio dalla EUIPO, l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, sul settore vittima della pirateria, sia in forma fisica che digitale. In questo studio le stime delle mancate vendite ed entrate si sono basate su ricerche dettagliate e sui dati della Federazione dell'Industria Fonografica Internazionale, che analizza appunto i 19 Stati membri in cui è stato realizzato il 99% di tutte le vendite dell'Unione Europea nel 2014. È emerso che, a causa della pirateria, il 5,2% delle entrate sono state perse dal settore discografico. Circa 170 milioni di euro sono le mancate vendite dirette per il settore e 63 milioni di euro invece sono le mancate entrate pubbliche. Ma questi dati su cosa sono stati valutati? Su due principali formati musicali, sulla musica su supporti fisici, quindi singoli, album, LP, cassette, compact disc, mini disc, e sulla musica digitale, quindi file musicali scaricati in modo permanente, le applicazioni personalizzate sui cellulari, oppure le entrate generate dai servizi in streaming. Di questo problema ne hanno risentito diversi stati dell'Unione Europea, infatti ad esempio la Germania e il Regno Unito, che insieme rappresentano più della metà delle vendite fisiche e digitali dell'Unione Europea, hanno visto la perdita dai 40 ai 48 milioni di euro, mentre la Francia ha perso 26 milioni di euro. Infine anche ad esempio la Svezia e la Spagna, anche loro 9,1 milioni di euro. E in Italia, infine, invece, dove l'industria musicale ha generato circa 200 milioni di euro, ha perso 7,8 milioni di euro a causa della pirateria. È sicuramente un problema importante, infatti l'Unione Europea non se ne sta con le mani in mano, anzi lo scorso 15 settembre è stata proposta dalla Commissione Europea la discussa direttiva sulla riforma del copyright, che coinvolge non solo artisti ma anche giornalisti ed autori. Lo stesso Juncker ha affermato: nell'era del digitale dobbiamo anche fornire ai nostri artisti e creatori i mezzi per agire e tutelare le proprie opere. Artisti e creatori, aggiunge, sono i gioielli d'Europa. Questi dati che abbiamo appena sentito contribuiscono a far comprendere come il costo di un solo disco possa avere un prezzo molto alto e che quindi si sia più portati ad utilizzare metodi alternativi per acquistare musica. Bisogna però pensare anche che la maggior parte delle volte i guadagni vanno alla casa discografica, in base soprattutto al tipo di contratto che ogni artista stipula, di licenza, artistico o di distribuzione, e non all'artista stesso, che invece guadagna, come si evince da una ricerca del Guardian, tra l'1,17 e l'1,60 euro per CD venduto e tra gli 11 e i 16 centesimi di euro per il download di una canzone. Un metodo sicuramente alternativo che può far piacere a tutti quanti e che può portare anche del guadagno veramente fisico all'artista stesso è vedere dal vivo il gruppo musicale e poter godere appieno delle emozioni che un concerto può dare. Beatrice Dusi, Verona, fuori alla Network per Eurofonica.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nas radios universitarias domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità, a quello che non hai mai chiesto, ad ogni dubbio che si accenderà, al cielo azzurro dietro un vetro, ad uno sguardo che si è perso ormai, all'innegabile paura che questa vita non mi basterà. Le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale.
È la ricerca di una risposta che ci dà Samuel nella sua nuovissima canzone. E siamo oramai arrivati in chiusura. Ovviamente, prima di lasciarvi e di darvi appuntamento a mercoledì prossimo, vi diamo l'appuntamento consueto con le nostre EU Skills realizzate da Nicola Pifferi.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Bentornati alla nostra rubrica EU Skills, dove ogni settimana vi segnaliamo gli stage e le opportunità di lavoro più interessanti in Europa. Ecco, come sempre, i nostri suggerimenti. Ti piacciono le lingue? Vorresti scoprire come funziona il lavoro di un traduttore presso la Commissione Europea? Affrettati, perché il 20 ottobre scade il bando per iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso della Commissione dedicato ai giovani studenti di 17 anni che desiderano mettere alla prova le proprie capacità di traduzione. Convinci i tuoi docenti e iscrivi la tua scuola online. Verrà estratto un numero di scuole pari al numero di seggi al Parlamento Europeo di ogni Stato. Per l'Italia, 73. Le scuole dovranno poi indicare da 2 a 5 studenti che parteciperanno al concorso.
concorso. La prova si terrà il 24 novembre. Ogni partecipante dovrà tradurre un testo da una lingua comunitaria a un'altra, entrambe di sua scelta, e i vincitori, uno per ogni paese, saranno invitati alla cerimonia di premiazione a Bruxelles nel 2017. Maggiori informazioni su ec.europa.eu/translatores oppure sulla pagina Facebook del progetto. Sei interessato alle questioni internazionali? Sei uno studente magistrale di scienze politiche? Ti piacerebbe diventare giornalista? Toute-l'Europe.eu, portale francese di informazione europea, cerca uno stagista per la sua redazione. Chi verrà selezionato avrà la possibilità di realizzare contenuti sia testuali sia multimediali per il sito e scrivere testi su una varietà di soggetti inerenti ai temi europei più caldi. Ad esempio si scriverà di TTIP o di presidenziali in Francia. È prevista una piccola retribuzione e la possibilità di accedere ad alcuni rimborsi per le spese di trasporto e di vitto. Hai tempo fino al 28 ottobre. Maggiori informazioni su toute-l'Europe.eu. Infine, sei un neolaureato in giurisprudenza che vorrebbe fare un'esperienza a livello europeo? L'ufficio del mediatore europeo offre tirocini per aggiungere esperienza pratica alle qualifiche universitarie. I selezionati avranno la possibilità di occuparsi di svolgere indagini sulle denunce presentate e portare avanti ricerche pertinenti il lavoro del mediatore. Sono anche disponibili alcune borse di studio per permettere agli studenti partecipanti di vivere a Bruxelles o a Strasburgo. Maggiori informazioni nella sezione Assunzioni dell'home page del mediatore europeo. Nicola Pifferi, Samba Radio, Mannheim.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.